E così questa per essere un'introduzione al secondo studio, che si intitola proprio Rinnovati per vivere la perfetta unità. Sembrerebbe un titolo da fantascienza, sia nel senso di rinnovati, perché sembra che tendiamo a invecchiare anziché a rinnovarci. E fisicamente è così, le nostre cellule stanno invecchiando, non solo le mie, anche le tue. Non posso fare più i salti che facevo prima, mi verrebbe di più di saltare, di muovermi, ma c'è un po' di artrosi che ve lo impedisce. Però gloria a Dio perché mentre l'uomo esterno si può deteriorare, secondo la logica dell'entropia, l'uomo interno si rinnova e diventa sempre più bambino e dentro mi sento un bambino, sto diventando più piccolo, fra poco farò vagiti. Alleluia. E lo Spirito Santo tante volte ci fa vagire. Un processo inverso. Tante volte noi facciamo, non ci basta una vita per complicarci le idee, e poi invece il Signore inizia un'opera diversa di semplificazione nelle nostre menti, proprio perché ci vuole portare alla semplicità di piccoli fanciulli. E ringrazio Dio che tutti quelli che siamo qua siamo dei bei bambini. Alleluia. E abbiamo un bel papà. Gloria al Signore. E allora studiatevi, affermava l'Apostolo Paolo in Efesini 4:3, di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Quale unità dello Spirito? Intanto dello Spirito Santo. Perché abbiamo detto che Dio non ha conflitti, Dio è armonico con se stesso. Se in Dio ci fosse contraddizione, si annullerebbe. Se il regno di Dio fosse diviso in se stesso, non sussisterebbe. Come d'altronde sussiste il regno del diavolo, perché è ben coalizzato, le forze delle tenebre sono ben coalizzate tra di loro, nello stimolare la distruzione, nel raggiungere degli obiettivi malefici. E quindi il regno di Dio, lo Spirito Santo, è armonico in una maniera meravigliosa dentro ognuno di noi, ma di per sé stesso ha questa armonia, questa unitarietà. Quindi l'unità dello Spirito è un'unità sicuramente che possiamo vivere quando siamo in sintonia con lo Spirito Santo. Cioè se noi siamo in contatto con lo Spirito Santo, se io sono in contatto con lo Spirito Santo e tu sei in contatto con lo Spirito Santo, stiamo ricevendo in quel momento la stessa trasmissione. Al di là di tutte le interferenze che ci possono essere nella nostra mente, in quel momento particolare di benedizione in cui lo Spirito Santo riesce ad accordare come una grande orchestra tutti gli strumenti, sentiamo un'unità meravigliosa. Ma questa unità dello Spirito non è solo da riferire allo Spirito Santo, perché sarebbe stato, dico, non meno ovvio, certo, dire che Dio è unito in se stesso, che tra la Trinità non c'è problemi di io sono più importante di te, o Gesù dice, ah no, il Padre, no, io sono il Figlio, sono più importante, io lo Spirito Santo, no, dice, no. È l'esempio perfetto di un'armonia e di qualcuno che glorifica sempre l'altro, non si mette in primo piano. Gesù dice il Padre, lo Spirito Santo glorifica Gesù. Non sono in antagonismo, in concorrenza, ma sono perfettamente uniti e concordi con la stessa visione di amore, anche se hanno delle funzioni differenti. Questo è l'esempio proprio perfetto. Qualcuno dice differenti, in un certo senso differenti anche come epoca. L'era del Padre, l'era di Gesù, l'era dello Spirito. Sono tre ampie fasce della redenzione dell'uomo. Noi siamo nell'era dello Spirito Santo. Ma allora che significa che Gesù non conta? Come non conta? O che il Padre? No! Ma siamo in un'era particolare dove lo Spirito Santo si è caricato. Si è preso in carico questa opera difficilissima di farci comprendere, questo lo vedremo meglio domani, di farci vivere questa libertà, di farci vivere questa guarigione, di portarci in questi obiettivi meravigliosi. Lui ce la sta mettendo tutta, noi tante volte ce la mettiamo tutta per non arrivarci, però io voglio sperare che possiamo essere più disponibili, più aperti allo Spirito Santo perché possiamo andare verso questo sentiero. Dicevo quindi l'unità dello Spirito è un'unità non solo dello Spirito Santo, ma un'unità, secondo come abbiamo visto negli schemi precedenti, della nuova natura, dell'essere spirituale nuovo che abbiamo ricevuto. Cioè abbiamo detto che abbiamo ricevuto uno stesso cuore, sì, è vero? Amen? E allora là c'è un'unità che però esiste, ma deve essere conservata, deve essere preservata, deve essere anche realizzata. Tante volte prima bisogna realizzarla per conservarla, se no cosa conservi? Niente. E allora è importante capire, qui dice la pace è un vincolo, è qualche cosa di particolare. La pace ha questa capacità di aiutarci a conservare questa unità meravigliosa. Ma questa pace si trova tante volte nei nostri pensieri, si trova nei nostri sentimenti. Questa pace è qualche cosa che sta regnando non nel nostro cuore, là regna, alleluia, là c'è il regno di Dio che è giustizia, pace, allegrezza dello spirito, qui sì, ma qui cosa c'è? Cosa c'è nella nostra mente? Come abbiamo già considerato, nell'opera compiuta dallo Spirito Santo, sia singolarmente che in tutte le membra del corpo, esiste una perfetta unità. Questo lo abbiamo appena accennato nello studio precedente. E allora io mi chiedo, dove sono gli ostacoli? Se c'è unità in Dio, e questo siamo certi, c'è unità e unitarietà in quello che Lui ci ha donato, cioè ci ha dato un patrimonio comune, ci ha dato il dono di essere parte del suo corpo, Chiesa Universale, ricordate il grafico di poco fa, che è unito perfettamente, sul quale le porte dell'Ades non possono prevalere. A questo punto dice, ma gli ostacoli dove sono allora? Dove risiedono allora gli ostacoli? Sono soltanto, mi chiedo, delle differenze teologiche, dottrinali, liturgiche, eccetera, eccetera, a impedirci di vivere questa armonia? Punto interrogativo. Sono queste a poterci impedire di vivere questa armonia? O forse è proprio questa mancanza di pace nella nostra mente a generare questi conflitti, queste tensioni? Mettiamo una figura, non vi confondete. Tante volte nella grafica non sono molto... Andiamo un attimo alla triplice natura umana per comprendere quello che avviene nel nostro essere. No, no, questa, giusto. Giusto, perfetto. Mettila un po' più a fuoco. C'è un anticristo, o avanti Cristo, lo stesso, anti e avanti, perché avanti Cristo eravamo anticristo, cioè contro Cristo. C'è una parte che riguarda il periodo pre-conversione e una parte che riguarda il periodo post-conversione. Riuscite a vederlo? Allora, l'essere umano, formato da spirito, anima e corpo, secondo la rivelazione della parola di Dio, l'intero essere vostro, ci ricorderà Paolo, il corpo, l'anima e lo spirito, avanti Cristo, com'era combinato? Vecchio uomo, cioè lo spirito era morto a causa del peccato, e questa energia negativa, determinata da questa morte spirituale, da questa natura adamica, da questa natura diabolica, aveva influenzato la nostra mente, determinando una personalità carnale, umana, terrena, secondo la logica di questo mondo. Spinti da questa natura di peccato, spinti da questo essere nel diavolo, anziché in Cristo, prima dell'opera di Cristo, eravamo spinti a questa energia. Indipendentemente, là ho scritto io carnale, anche se morale. Questo ad alcuni fa un poco male, fa pure rima. Nel senso che tante volte noi non comprendiamo questo bisogno di rinascita interiore. Molte persone cercano di addomesticare il cuore malvagio, il cuore negativo, anziché di comprendere che Gesù ha preparato un trapianto di cuore e ha permesso attraverso la sua morte e resurrezione che noi non fossimo costretti più a metterci delle belle maschere, ma ci ha dato una nuova identità, un nuovo cuore, l'abbiamo visto, ma se noi non comprendiamo questo, cercheremo di addomesticare il vecchio cuore, addomesticare questa natura peccaminosa, e quindi al di là se si manifesta o meno, sarà una personalità in ogni caso carnale, su cui poi agiscono i desideri della carne. Qualcuno, qualche psicanalista, gli direbbe la libido, la spinta istintuale dell'essere. Quindi prima della conversione la situazione non è molto piacevole, nel senso che abbiamo uno spirito morto, caput, dominato tante volte dal diavolo, là dove realmente poi abbiamo avuto problemi ancora più grandi con magie e cose, non stiamo ad approfondire questo tema, ecco. Poi abbiamo una personalità che ha subito le spinte della carne e si è alleata con queste spinte, cioè mentre la carne ti diceva risenti, fai vedere chi sei, la tua mente si andava strutturando nel processo di crescita, di sviluppo della personalità, come a dire farò vedere chi sono, farò vedere io, guai a chi mi pesterà un callo, per esempio, o tanti altri atteggiamenti che la nostra carne ci ha proposto lungo il corso della nostra vita e noi abbiamo accettato mentalmente perché il nostro spirito era morto. Non c'era un'alternativa reale, anche se tante volte pensavamo no, io non vorrei odiare, in realtà senza questa vita di Cristo in noi l'odio purtroppo era la spinta più facile, e questo prima della conversione. Attraverso l'opera dello Spirito Santo vediamo il periodo post, e grazie a Dio ci troviamo nell'era post conversione per tutti quelli che siete qua, alleluia. E allora nel periodo di post conversione cosa abbiamo? Lo spirito è rigenerato, una nuova creatura in Cristo Gesù. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Spiritualmente siamo esseri meravigliosi, nuovi, perfetti, giusti, santi. Ma c'è un piccolo problema: c'è l'anima, c'è la psiche, c'è la mente, c'è la personalità, che come abbiamo visto rimane una personalità carnale, cioè inizia quindi tutto un processo in cui la personalità ha bisogno di essere rinnovata, ha bisogno di essere trasformata, perché se no restiamo meravigliosi di dentro perché riceviamo uno spirito nuovo, meraviglioso, giusto, perfetto, e invece nella nostra espressione della personalità rimaniamo proprio una frana totale, rimaniamo paurosi, distrutti dall'orgoglio, sempre pieni di amarezza, sempre pieni di rabbia, di tensione, di gelosie, invidie, eccetera, eccetera. Allora comprendiamo quanto è necessario un rinnovamento della nostra anima, della nostra psiche, della nostra mente. Questo perché? Perché quando i desideri carnali che vedete là sotto, cioè, spingono, cosa succede? Che se trovano una mente rinnovata, e allora non vengono adempiuti. Cioè, fino all'ultimo, fratello, sorella, tu avrai la spinta dell'ira. Qualcuno dice, ma io non vorrei essere più tentato. Allora devi morire. Mi dispiace per te. Qualcuno potrebbe anche desiderarlo. Il miracolo, infatti, non è di non sentire gli stimoli o le tentazioni, le spinte carnali, ma di non essere costretti ad adempierli. È chiaro questo concetto, fratelli? Per cui cosa succede? Se invece la nostra mente non è rinnovata, nel senso che non abbiamo compreso questo bisogno di rinnovamento, allora magari quando ci convertiamo, alleluia, dice ormai sono in Cristo, una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate, invece sono rimaste qua, sono passate di dentro, alleluia, il regno di Dio è in noi, meraviglioso, abbiamo finalmente una sorgente dove trovare tutti i pezzi di ricambio che ci vogliono per ricambiare la nostra mente, ma la mente è tutta da rifare. Se noi non comprendiamo questo, sapete cosa succede? Che quando i desideri carnali busseranno alla porta della tua mente, in maniera più o meno consapevole, perché questo bisogna anche dirlo, perché non è che tante volte la gelosia ti bussa e dice «sono la gelosia, ci sei?» Tu dici, no, veramente sono uscito. No, è molto più sottile, o l'invidia ti bussa in una maniera manifesta. Tutte queste motivazioni spesso agiscono in una maniera così sottile nella nostra vita che non ce ne accorgiamo fino a che non ci siamo però infilati nei guai a causa di queste spinte. Allora dicevo, quando qualche spinta carnale bussa, Se la mente è stata rinnovata in quel settore, allora trova occupato, cioè perché trova già una persona realmente che ha imparato, per esempio, a perdonare, una persona che ha imparato di più ad essere paziente, una persona che ha imparato di più a gioire della gioia di Dio. Quindi gli stessi stimoli hanno effetti diversi a secondo chi li riceve. È chiaro? Se invece la mente non è rinnovata, noi avremo questo bussare di gelosie, invidie, contese, sette, ire, eccetera, eccetera, che lì dove non trovano veramente una mente rinnovata cominciano a creare dentro di noi un ostacolo così grande all'unità, ma non all'unità con gli altri di quelle altre confessioni, ma un'unità nella nostra famiglia, unità con il nostro fratello dello stesso gruppo, non con il fratello solamente più lontano, ma neanche con quello vicino riusciremo a un certo punto della nostra vita spirituale ad avere unità. E questo è incredibile. Ed è quello che sta succedendo un poco nell'ambito di tanti gruppi in tutto il mondo. Forse in Italia in maniera particolare. Io conosco l'Italia, non so cosa succede fuori. Nell'ambito di gruppi che hanno camminato assieme, che hanno vissuto momenti bellissimi, benedizioni dello Spirito Santo, tutto quello che volete, due sono i destini, sembra per ora, più comuni. O entrare nel formalismo, allora lì non c'è più problema, siamo tutti formali, ci salutiamo tutti col sorriso, restiamo perfettamente impermeabili gli uni agli altri, manteniamo una pace perfetta, nel silenzio più profondo, nel mutismo, nella incomunicabilità più grande, ci si può illudere di essere tutti assieme e partecipare a delle belle funzioni dove si va là, ma non c'è un incontro, non c'è neanche lo scontro. Dall'altra parte ci sono gli scontri, è un altro opposto che sta veramente venendo fuori, scontri che cominciano a portare fratture, divisioni. È come dire che quando uno c'ha una visione è una visione, se ci sono due che hanno una visione diventa una divisione. Se ci sono tre poi non lo so cosa diventa. Ma c'è questo grosso pericolo. E allora, riflettiamoci un attimo su questo. Dove risiedono allora gli ostacoli? Sono queste differenze teologiche, dottrinali, liturgiche, eccetera, eccetera, di forme. Dice, ah, ma io prego con le mani alzate. Dice, no, noi dobbiamo pregare tutti con le mani abbassate. Poi dice, ma io prego a voce alta. No, dice, noi preghiamo in silenzio. Non possiamo mai avere contatto e unità. Sono questi i problemi. No, io prego così. No, io dico questo. No, io dico quell'altro. Ma Dio sta guardando quello che è la teoria dell'espressione o sta guardando quello che c'è nei nostri cuori? Cosa sta guardando? Tante volte noi possiamo parlare perfettamente a una persona e prenderla per fessa, con un discorso perfetto, pulito, anche biblico tante volte. Tante volte usiamo la scrittura in una maniera errata, anche i farisei spesso facevano questo. Non è forse proprio la mancanza di pace a generare questi conflitti? Queste tendenze carnali che hanno strutturato nella nostra mente degli atteggiamenti terreni, carnali, diabolici, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, si ergono come barriere insormontabili. Il problema di fondo è che noi non le vediamo e poi ci meravigliamo com'è che ci andiamo a sbattere contro. Sapete, tante volte è come se noi camminassimo in una strada dove ogni tanto ci sono dei muri tremendi. Allora con la nostra macchina diciamo andiamo, andiamo, poi a un certo punto bam, sbattiamo. Non sappiamo contro che cosa. E allora sapete cosa facciamo? Ce la prendiamo con chi ha costruito la strada. Ecco, perché... Ma in realtà ci siamo noi che abbiamo questi ostacoli. Ma il problema di fondo è che noi li pensiamo sempre negli altri e cominciamo a dire, ecco, non mi trovo nel posto giusto. Ecco, l'ostacolo è questo. Qualcun altro poi ci inviterà, dice, ecco, tu stai male perché non sei in questo gruppo. Allora uno va nell'altro gruppo. Trappole. Trappole. Perché? Perché se non vediamo gli ostacoli veri che ci impediscono di andare avanti, noi non guariremo da questi problemi e noi non riusciremo, ripeto, a vivere l'unità vera, non dico quella formale, con nessuno, neanche col fratello più vicino della nostra comunità, del gruppo, quello che ci ha aiutato sempre e che a un certo punto non si capisce perché sembra che gli venga il ghiribizzo, impazzisce e si rivolta contro di noi. Oh, ma non sono cose dell'altro mondo, sono cose che succedono ogni giorno. Io ne ho viste succedere nella mia vita tantissime. Penso che ognuno di voi avrà fatto esperienze di questo genere, esperienze che mi hanno però portato a vedere come il problema e le barriere tante volte sono queste tendenze negative, sono questi atteggiamenti che stanno proprio in questo periodo creando delle divisioni incredibili nell'ambito dei gruppi, rendendo inutile e vana la pretesa di unità istituzionali. Cioè, come a dire, nel momento in cui tanti gruppi, tante persone stanno facendo dei regolamenti più rigidi, come a dire, no, per essere qua dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo. Allora, lì dove si cerca di avere un'unità più forte, dove si cerca di comprimere, in realtà scoppia ancora di più il conflitto, la tensione, la divisione. E le nostre menti non sono soltanto avvelenate dalla carne, da queste spinte di cui abbiamo parlato, e vorrei mettere un attimo la figura 5 così l'abbiamo compreso, però vedendolo in figura forse ci resta ancora più fisso nella nostra mente, più... Questi sono tre uomini ipotetici, i quali non riescono ad andare d'accordo perché discutono sempre di dottrina. Ah, ma sai, ma questo è così, ah, ma sai il sesso degli angeli, ah, ma sai così, ah, ma sai Dio bisogna pregarlo così perché se no lui non ci ascolta, ma sai Dio 100.000 discorsi, ma sai, ah, tu così, tu là. Le vere cause di conflitto che si oppongono alla pace, le leggiamo nella loro testa. In questo caso là le leggiamo bene, nelle teste nostre tante volte non riusciamo a leggerli così bene, e leggiamo gelosie nella testa del primo, contese e ire. Se la passerà male questo non riuscirà ad andare d'accordo neanche con sua moglie, anzi proprio con sua moglie, tra gelosia, contesa e ira. Nel secondo mi pare che leggiamo discordia, invidia e sette, una persona intrattabile, questo dirà che ha sempre ragione lui e cercherà sempre o di dominare o di dipendere morbosamente da gruppi. Il terzo c'ha divisioni in testa, idolatria e impurità. Poverino, rimarrà un'illusione la sua pretesa di unità, non riuscirà a vivere in pace. E questi tre uomini o potranno stabilire un accordo formale di non belligeranza, di non guerra, potranno fare un armistizio, ma si continueranno a odiare in maniera meno selvaggia, più matura, più sottile. Oppure avranno bisogno di essere guariti, rinnovati da quelle spinte di gelosia, discordia, invidia, sette, eccetera, divisioni che purtroppo stanno premendo dalla loro carne, ma questo sarebbe il meno, ma che hanno trovato anche un aggancio nella loro mente. E non rinnovandosi la mente, la carne e la mente andranno a braccetto e purtroppo, più o meno consapevolmente, queste persone non riusciranno a vivere l'armonia con nessuno, neanche con se stesse. Questa è la cosa ancora più drammatica. Non riusciranno a stare bene con nessuno. E questo credo che tutti siamo stati in questi tre. Non è l'altro, il vicino. Ognuno di noi si trova nella posizione di queste tre persone. Quindi le nostre menti non sono soltanto avvelenate da questi atteggiamenti che stanno creando divisioni, che stanno impedendo il pari sentimento, ma in ogni caso c'è qualche cosa di particolare che vogliamo vedere assieme. Leggiamo un attimo Prima Corinzi, per vedere qual è la soluzione di Paolo a questo problema di pensieri diversi, di teorie diverse, nel capitolo 1 di Corinti. Al verso 10 dice così: ora fratelli, io vi esorto, è un'esortazione, quindi vogliamo capire questa esortazione di Paolo, a cosa si riferisce. Io vi esorto per il nome del nostro Signore Gesù ad avere tutti un medesimo parlare. Attenti, non significa che dobbiamo usare degli slogan, perché tante volte ci litighiamo pure sul modo di parlare. Ah, dice, ah, tu non saluti con ciao, tu non saluti con pace, tu non saluti con formule varie, non ha importanza, non è questo il medesimo parlare. Vi esorto a non avere divisioni fra di voi, ma a stare, guardate un po', sottolineato, ma a stare perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo sentimento o sentire. Incredibile, impossibile. Secondo me quello che diceva Paolo, o si riferisce a un lavaggio di cervello fatto dalla mente di un leader che riesce a prendere tutti, a dire vi faccio un lavaggio totale, così il pari sentimento sarà, o la mente, sarà la mente solamente del leader che deve poi essere riprodotta o riproposta su tutti gli altri. Quindi, come a dire, una leadership così dura che per ottenere appunto un pari sentimento, come a dire qui il sentimento che va è solamente il mio, quindi o vi adeguate al mio sentimento, al mio pensiero, o siete fuori, non fuori, fuori dal gruppo, dico, fuori dalla dinamica di gruppo. Allora io non credo che l'Apostolo Paolo stava esortando a fare un lavaggio di cervello, perlomeno. Io credo che lui realmente si era esposto allo Spirito Santo perché potesse costruire Cristo, non perché potesse annullarlo, annichilirlo, distruggerlo. Ecco, o si riferisce a questo, oppure riguarda questo processo di rinnovamento che ci porta ad esprimere progressivamente l'unica mente e gli unici sentimenti che valgono la pena di essere vissuti, cioè la mente di Cristo e i sentimenti di Cristo. E questo è importante che lo capiamo, perché se no qualcuno potrebbe prendere questo versetto e dire, vedi, lo dice la Bibbia, qua dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo. Allora, a questo punto, come facciamo? O ci litighiamo, o facciamo a botte per vedere chi è il più forte, e tante volte non si fa a botte nel senso fisico, ma si fa a botte nel senso di cultura, di ascendente, di presa, e si stabilisce un leader. Tante volte è strano, ma siamo come gli animali. Ma perché usiamo solamente l'anima, la psiche? Come fanno gli animali? Voi non sapete, nello studio della psicologia si fanno anche studi sulle dinamiche dei gruppi, come c'è il capogruppo che va sfidando tutti gli altri per affermare il suo potere e per avere il diritto delle donne. Nelle scimmie, per esempio, c'è questa specie di organizzazione. In altri tipi di gruppi animali c'è questa logica di un capo che a un certo punto deve dimostrare che è il più forte, scontrandosi a cornate, nel caso di capre o di... cioè contro gli altri, e dopodiché quando è riuscito a stabilire il suo potere, tutti gli altri debbono accettare totalmente la sua direttività. Questo avviene nell'ambito degli animali, ma tante volte purtroppo avviene anche nell'ambito umano, nell'ambito psichico, senza tenere conto poi che nell'ottica di Dio ci sono degli standard completamente diversi, questo lo vedremo ancora domani. L'espressione dell'amore, mi piace quello che ha scritto il fratello nella maglietta, ha scritto liberi per servire, noi dovremmo essere liberi per comandare. Qualcuno dice, ma almeno, cioè, visto che a casa non comando, visto che perlomeno nel gruppo comando io, eppure Gesù fino alla fine li amò, fino alla fine. Cosa fece? Si cinse di un asciugatoio. E lì dove veramente doveva prendersela con tutti che non l'avevano capito, non avevano pregato per lui, avrebbe dovuto dire, ma che cosa ne avete capito? Ma non mi rompete le scatole. Veramente, sono 3 anni che vi sto parlando, non avete capito niente di niente. Ma l'amore grandissimo che lo animava, si cinse di un asciugatoio e cominciò a lavargli i piedi. E gli fece tutto un discorso, come a dire, che è più importante chi serve, non chi comanda. Difficile per comprendere la nostra ottica. Ma vediamo un attimo, come si realizza questo essere perfettamente uniti in una stessa mente, in uno stesso sentire? Io mi rifiuto di pensare che si tratta di un lavaggio del cervello fatto di chi pensa per tutti. Come dire, non ti preoccupare, a te ci penso io, tu fai solamente quello che dico io e poi con Dio me la sbrigo io. No! Siamo chiamati a essere responsabili in prima persona. Sì, ci sono i conduttori, ci sono le guide, ci sono i sacerdoti, ci sono i pastori, ci sono dei ministeri che Dio dà, ma a Dio non potremo dire, ah ma Signore, ma il mio pastore non me lo diceva che si amava. Mi parlava solamente di andare a convincere gli altri di così, di così. Dio ti sta dicendo che l'amore è la cosa più importante. Non potremo giustificarci perché gli altri ci hanno detto così o non ci hanno detto così. Ecco perché lo Spirito Santo ha messo la soluzione in ognuno di noi, perché vuole che ognuno di noi responsabilmente ne prenda atto. Non stiamo a dire, ah ma mi hanno detto sempre così. Cosa sta cercando di dirti lo Spirito Santo questo pomeriggio? Cosa sta cercando di farti capire? Cosa dice ancora in Romani 12? Lo leggiamo un attimo assieme. Un verso meraviglioso questo. Romani 12, un verso tante volte citato, ma che vogliamo ancora leggere ancora una volta. E non vi, verso 2, non vi conformate a questo secolo, alla logica terrena, umana, carnale, diabolica, ma siate trasformati, è l'esortazione che Paolo ci dà ancora questa sera, siate trasformati, fratelli, siate trasformati attraverso questo rinnovamento della vostra psiche, della vostra mente, affinché possiate conoscere per esperienza, chi vuole fare esperienza dell'amore di Dio, chi vuole fare esperienza della pace di Cristo, chi vuole fare esperienza della gioia dello Spirito, non troverà il tempo a discutere sempre di teorie, no. Chi vuole fare esperienza in prima persona vivrà questo rinnovamento della mente, senza il quale non possiamo fare esperienza della volontà di Dio, buona, accettevole e perfetta. Allora, in questo caso, abbiamo bisogno di sviluppare veramente questa sapienza spirituale, che non è potere, io so, ti comando, io conosco Cristo in me, io scopro questi tesori di grazia, io vengo rinnovato mentalmente, quindi ti amo di più, quindi ti compatisco di più, quindi ti sopporto di più. Qualcuno dice, no, allora non mi piace questa conoscenza, preferisco non sapere niente, continuare a combattere, no. Conoscere realmente questi tesori, essere rinnovati mentalmente, ci porta a una sapienza che ricorderà l'Apostolo Giacomo, è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di buoni frutti e che si mostra, si esprime nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Ma è questa sapienza che stiamo perseguendo? È questa sapienza di questi frutti meravigliosi in noi che ci permettono di sopportare le debolezze dei deboli? Voi che siete forti, voi che siete spirituali, diceva l'Apostolo Paolo, sopportate le debolezze dei deboli. Non sta dicendo voi che siete forti, schiacciateli gli altri. Voi siete quelli forti, voi dovete portare avanti la visione, ma che importanza ha se per la vostra visione schiacciate tutti? E tante volte è assurdo, ma per una visione di pace, di amore, in realtà combattiamo odio, violenza, sottile, non sto dicendo che ci prendiamo a legnate, per portare avanti una visione che dovrebbe essere nel nome del Signore, resta il nome, ma il modo di portarla avanti, purtroppo, senza questo rinnovamento, risulta essere deleterio, risulta essere traumatico per noi e per gli altri. Allora chi si sente forte deve sopportare le debolezze dei deboli, come dice sempre in Romani, leggo un attimo, ci sono tante ricchezze bellissime. Ora noi che siamo forti, dice Paolo in Romani 15:1, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Come sono forte, ora sì che mi ascolteranno. No, ora che sei forte può essere che ti ascolteranno di meno, sarai tu che dovrai ascoltare gli altri. Dice no, allora non voglio essere forte. La forza spirituale è amore, servizio e pazienza, perché sono queste le energie meravigliose che Dio ha messo in noi. Ciascuno di noi infatti dice compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Ma andiamo avanti, ci avviamo verso la conclusione per capire meglio quello che abbiamo sottolineato in queste brevi riflessioni. Chi si sente spirituale, voi che siete spirituali, se vedete qualcuno che sta commettendo qualche errore, sta sbagliando, sta facendo secondo voi una bestialità dal punto di vista, non so, teorico, dal punto di vista teologico, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, cioè come a dire, intanto preoccupatevi della sua edificazione. Tante volte, sapete, è come se noi volessimo distruggere prima di costruire. E in un certo senso, nel vecchio patto era già così. Doveva distruggere tutto. Ricordate cosa diceva tante volte la scrittura quando il popolo di Israele entrava a conquistare un popolo straniero? C'era un ordine di Dio di dire: dovete sterminare tutto, dovete eliminare tutto, dovete levare ogni cosa che possa avere a che fare, cioè col popolo, diciamo, che avete conquistato, che era tipo del diavolo. E tante volte noi non capiamo che questo lo ha fatto Gesù per noi. Cioè lui ha conquistato tutto, ha recuperato il bottino che il diavolo ci aveva preso, ha vinto il male, ha sconfitto il nemico, ci ha conquistati, ci ha dati una preziosa eredità, lui ha distrutto il male dentro di noi e ci ha dato una natura meravigliosa, nuova, perfetta. Questa è l'opera di Dio, questa è l'opera preziosa che Lui ha fatto in ognuno di noi, ma noi non comprendiamo tante volte questo. E allora noi cerchiamo, in realtà, di eliminare, e anziché eliminare il male, eliminiamo il fratello poi. Anziché cacciare i demoni o cacciare le influenze negative sugli altri, cacciamo direttamente gli altri, siamo più sbrigativi ancora. Senza comprendere che il fratello è qualcuno che è stato riscattato, per cui Gesù ha versato il suo sangue. Allora voi che siete spirituali, se vedete qualcuno che nella sua difficoltà, nella sua incomprensione, secondo voi sta sbagliando, siete chiamati a edificarlo, non a distruggerlo. Questo è un modo diverso di essere persone del nuovo patto, fratelli. Questo è un concetto importantissimo. Ministri di un nuovo patto, dirà l'apostolo Paolo. Cosa significa? Persone che aiutano gli altri a costruire la grazia di Dio, a sviluppare la consapevolezza dentro di loro. Non qualcuno che gli dice: no, questo è sbagliato, no, questo non si fa così. No, tante volte rischiamo sempre di dire e di criticare le carnalità o gli errori degli altri, ma noi non stiamo proponendo qualche cosa che è un'alternativa reale, stiamo proponendo delle altre teorie. Alla teoria degli altri tu dici la tua teoria, però forse l'altro non sta vivendo la pace, ma neanche tu la stai vivendo. Cosa gli stai proponendo all'altro? Stai proponendo l'amore? La tua vita è veramente un servizio per gli altri? In maniera tale, questo lo vedremo domani meglio, che la stessa espressione di Cristo possa realmente toccare gli altri attraverso di te. Oppure sei lì a fare il giudice e a dire: sta scritto, buttati. Invece in quel caso ti butto io, direttamente, no. Senza un rinnovamento mentale e psichico rimarremo purtroppo dei credenti carnali. O se volete bambini, e tante volte questa resta la nostra condizione. Andiamo nelle comunità, andiamo nelle messe, passano gli anni, passano i decenni, e rimaniamo bambini. Forse abbiamo più carismi, forse siamo usati dallo Spirito Santo anche per guarigioni meravigliose, rivelazioni bellissime, ma rimaniamo bambini. Rimaniamo come i Corinzi, lo leggiamo un attimo, 1 Corinzi 3, 1-4, ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, cioè ho dovuto parlarvi terra a terra, dice l'apostolo Paolo, perché qua mi pare che le cose che comprendete solamente sono le cose umane, le cose terrene, e allora per farvi capire mi devo adeguare, ecco, cioè come dire: Paolo,
metteva in pratica il fatto di adeguarsi agli altri, però diceva: io vorrei parlarvi un poco più profondamente, ma qua mi pare che mi devo parlare sempre terra a terra. Come a bambini in Cristo vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto, ma purtroppo non lo siete neanche adesso, perché siete ancora bambini carnali. Infatti, poiché vi è tra di voi gelosia, contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo. Guardate che esortazione. Come a dire: Paolo, ma come vi posso parlare dell'amore? Come vi posso parlare della pace, della gioia vera, quando ancora i vostri argomenti, e li aveva detto poco prima, sono quelli ancora: io sono di questo, io faccio questo, io sono con quello, io me la faccio con l'altro, io questo, io quello è più importante, quello è più così, l'altro è così. Se Paolo dovesse scrivere una lettera alla comunità di Palermo, non si saprebbe a chi dovrebbe ricevere questa missiva. Forse dovrebbe scrivere alla chiesa di Palermo X e per conoscenza alla chiesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non ci sarebbe un unico destinatario. Ognuno direbbe: no, ha scritto a me, no, ha scritto a me, no, ha scritto a me. Alla chiesa di Palermo, alla chiesa di Rimini, alla chiesa di Milano, alla chiesa di Firenze. Lo Spirito Santo parla al corpo che si trova in un luogo, in un posto, è lì che sta cercando di fare vivere la potenza del corpo. Ma questo è un'anteprima di domani, quindi non voglio andare avanti, perché domani lo vedremo meglio. E allora, se noi comprendiamo questo rinnovamento psichico, mentale, non saremo più dei credenti carnali e non ci vanteremo, come facevano i Corinzi, lo troviamo ancora più avanti, dell'appartenenza a un gruppo o a un ministero particolare. Ah, io sono di quello, ah, io sono di quello, ah, ma come predica quello, ah, io sono orgoglioso perché nella mia chiesa, ah. Se noi realmente veniamo rinnovati, non avremo questi atteggiamenti. Cosa dice sempre nel capitolo 4 di Corinzi? Affinché non vi gonfiate di orgoglio. Aveva detto appena di applicare queste cose, praticare non oltre quello che è scritto nei nostri cuori, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno al danno dell'altro. Esaltiamo delle persone a danno di altre, ma questo non è lo Spirito Santo. Infatti, dice, chi ti distingue dagli altri? E che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Come a dire, se quello che stai vivendo è una grazia di Dio, perché ti senti così gonfio come se ce l'hai solo tu? No, ce l'abbiamo tutti, l'amore e la grazia di Dio. Se tu stai realizzando di più la grazia di Dio, non c'hai niente di cui vantarti, non c'hai niente di cui esaltarti, stai solamente scoprendo questa grazia, e più la scopri più diventi un canale per gli altri. Questo è il miracolo meraviglioso dell'amore di Dio. E allora, se rinnoviamo le nostre menti, non ci vanteremo più dell'appartenenza a un gruppo o a un ministro particolare, comprendendo che tutta l'eredità ci appartiene. Leggiamo ancora un verso in Corinzi. Ci sono tante espressioni di questo genere in Corinzi. La chiesa di Corinto era una chiesa molto conflittualizzata. Guardate come Paolo risponde al fatto che dicevano: io sono di, io appartengo a, io sono di quel, io sono con quel ministero, io sono con quel gruppo, con quella chiesa, io sono con quel leader, io sono con quell'altro. Ma Paolo dice: ma perché vi state litigando? I ministeri sono dati a tutti, è inutile che io sono per quello, io sono per quello. Nessuno dunque si glori degli uomini, dice il capitolo 3 verso 21, perché ogni cosa è vostra. Come a dire: ma vi state litigando, io sono Dio, ma ogni cosa è vostra. I doni, i ministeri, questi carismi meravigliosi sono stati dati a tutta la Chiesa, non a un pezzettino, a una parte, a un gruppo. Dio non dà dei carismi, no, questo vale solamente in terreno americano. No, questo vale solamente, ah, questi soldi li puoi scambiare solamente se, ah, solo in dollari. Le cose di Dio o valgono e sono buone per tutti, o io comincio a dubitare che vengano veramente da Dio. Dice, l'amore non fa male a alcuno, ma noi tante volte non ci serviamo dell'amore e facciamo male a qualcuno. E questo purtroppo è quello che lo Spirito Santo vuole farci capire. Perché vi gloriate delle persone, dei gruppi, dell'appartenenza? Ogni cosa è vostra, Paolo, Apollo, Pietro, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Dio, cioè voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Come a dire, tutto è vostro. Cioè voi state facendo qualcosa di male. Cioè come a dire, io vi ho dato un'armonia, un'unità perfetta, ho dato dei ministeri, ho dato realmente un'unità. Ho fatto una specie di corpo e voi vi state muovendo in una maniera scoordinata, come qualcuno che ha delle malattie muscolari, che si muove in maniera così, e un braccio se ne va di là, e l'altro se ne va di là, e tante volte sembriamo così, sembriamo dei mostri. Ma Dio ha compassione di noi, perché? Perché Lui vede questa unità in noi, ma noi abbiamo bisogno di viverla. Non possiamo darci pugni gli uni contro gli altri. Non possiamo realmente disconoscere questa unità meravigliosa. Senza un rinnovamento mentale troveremo perfino una giustificazione scritturale alla nostra mancanza di amore. E questa è la cosa più drammatica, tipica dello stampo farisaico. Ricordate i farisei, quello che mi serve per sostenere i miei genitori lo considero offerta al Tempio, Corban, e così mi sono esentato dal dovere sostenere i miei genitori, dal dovere onorare mio padre e mia madre, trovavano una giustificazione scritturale per non amare. Ma sapete che noi possiamo fargli dire quello che vogliamo alla scrittura? Quando siamo influenzati ancora da questi atteggiamenti non rinnovati nella nostra mente, possiamo trovare pure la giustificazione. Ah, con qualcuno che porta un Vangelo diverso non ci dovete neanche mangiare? E allora appena vedi il fratello dell'altro gruppo dice, no, io mangiare con te, casomai ci mangiamo a vicenda. E infatti spesso l'apostolo Paolo dice, ma state attenti, perché se vi azzannate state attenti a non divorarvi gli uni gli altri. Se vi mordete, se vi divorate, c'è un'esortazione dello stesso Paolo, state attenti perché non ne veniate consumati, cannibalizzati a vicenda. E questo è tremendo, perché tante volte avviene. Ci giustifichiamo pure con la scrittura per non amare. Solo lo Spirito Santo ci può illuminare sulle parole di questa vita. Il cristianesimo, fratelli, è un'espressione di una vita, della vita di Cristo. Andate e annunziate al popolo. Fu detto una volta a due apostoli che erano stati appena imprigionati e liberati. Andate e annunziate al popolo le parole di questa vita. Non so se è chiaro, le parole, sì, c'è un'espressione verbale, ma di questa vita, non le parole di questa teoria, le parole di questo gruppo, le parole di questa vita meravigliosa che è la vita di Cristo. Parole che diventino pace, gioia, amore, un balsamo meraviglioso di cui abbiamo sempre più bisogno. Sapete, io ricevo tante persone che mi dicono, ah, ma come puoi fare ad avere contatto con questi? Questi pensano così, sono così, pregano lì, pregano giù, su, sotto, sopra. E un altro dice, ah, ma come puoi fare ad avere contatto dall'altra parte con gli altri? Perché, ah, ma, detto, ma fratelli, io ho già tanti pregiudizi per conto mio, ho così tante difficoltà ad amare che mi manca solamente qualcuno che me ne aggiunge ancora. Abbiamo così tante barriere che abbiamo bisogno di buttarle giù, non di crearcene ancora, ma spesso ce ne creiamo. E la cosa più drammatica è che lo facciamo giustificati dalla scrittura, come se la scrittura giustificasse la nostra carnalità. È pazzesco tante volte. Veniamo esentati dall'amare, dal soffrire, dal dare la nostra vita per gli altri, usando spesso la scrittura invece che ci chiama a un servizio di amore, ci chiama a sostenere il più debole, ci chiama ad amarlo, a provvedere a lui in quel momento, a consolarlo, a sostenerlo, Dopodiché la parola di vita si farà strada attraverso la nostra vita e lo toccherà senza neanche bisogno di parlare tante volte, ma tante volte parliamo troppo ed esprimiamo poco il carattere di Cristo. Solo lo Spirito Santo ci potrà aiutare a comprendere questo, perché le nostre idee di pace, gioia, superino questa soggettività, questa relatività delle nostre interpretazioni. Anche Paolo lo disse: ora nessuno di voi conosce, non conosciamo più secondo la carne, e se avete conosciuto Cristo pure secondo la carne, cioè secondo questi modelli umani, ora non deve essere più così, cioè non potete fare sì che il vostro cristianesimo sia distorto, sia condizionato dalle spinte carnali, dalle immagini che vi siete fatti, dalle idee, diciamo poco fa, che una persona che è vissuta sempre in un clima di tensione, anche se sentiva parlare di amore, ma in famiglia volavano piatti, partivano bastoni, ogni tanto gride, crisi isteriche tremende, e lui sente parlare di amore, un bambino che cresce in questo clima, per lui amore è quello. Quindi poi penserà che vivere d'amore e d'accordo nel proprio gruppo significa urlare, fare a pugni. Per lui quello è amore. O quando siamo vissuti in un clima di pace che era solamente formale, non capiamo cos'è la pace di Cristo, ci accontenteremo di molto meno, ma questo non ci basterà, non ti basterà. Ecco perché lo Spirito Santo vuole superare queste conoscenze mentali e rivelarti questa armonia meravigliosa del corpo di Cristo, che troppo, tante volte, troppo superficialmente comprendiamo ed affermiamo persino durante l'Eucaristia, che è un momento fondamentale nel riconoscere l'unità del corpo, o la Santa Cena, come lo vogliamo chiamare, momento fondamentale in cui, a parte il discernere il corpo di Cristo, discerniamo il senso dell'essere corpo. È come se in quel momento stiamo confessando a tutti i membri di quella Chiesa universale, non solamente di quella confessione dove apparteniamo, stiamo confessando: io sono corpo con te. Gesù ha rotto il suo corpo per unirci in un solo corpo. Però magari lo confessiamo, lo esprimiamo e subito dopo lo rompiamo, questa confessione di fede, perché pigliamo a calci il resto del nostro corpo. E questo non è realmente comprendere. Voglio leggere un brano anche a proposito di questo, in gli ultimi due brani abbiamo concluso, in Prima Corinzi sempre, stiamo leggendo parecchio da Corinzi, al verso 10, cioè capitolo 10, scusate, verso 17, dice così: siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Partecipiamo a quell'unico pane, partecipiamo a quella espressione della realtà di Cristo, partecipiamo, ma perché, dice, così come è uno, e come è uno il sacrificio, e come è uno il corpo che Gesù ha rotto, e come è una la morte di Gesù, lui è morto per noi, ha rotto il suo corpo, per le sue lividure siamo stati sanati, noi partecipiamo a questo sacrificio. Così come vi è un unico, noi che siamo molti, siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti. Quindi anche nell'espressione di questo, che è questo momento particolare che viviamo nell'ambito del nostro cammino cristiano, c'è questa confessione di unità di questo corpo, e che è importantissima, è un aspetto che tante volte non si sottolinea. Ma concludiamo con l'ultimo verso. Io credo che una guarigione interiore, lo Spirito Santo, questo lo vedremo domani quando parleremo di guariti dallo Spirito Santo, sta lavorando perfettamente e fortemente per liberarci da tutti quegli atteggiamenti carnali che ci dominano, che ci impediscono di vivere quest'unità. Ce la sta mettendo tutta, e allora posso essere fiducioso, e possiate essere anche voi fiduciosi al di là di quello che state vedendo, perché tante volte non si vedono degli spettacoli molto belli intorno a noi, ma rimanga ferma questa chiara volontà dello Spirito Santo. È come se Dio vi sta dicendo, lo Spirito Santo sta dicendo: io sto lavorando nel vostro cantiere, ho messo veramente un cantiere nella vostra mente, ci sono dei lavori in corso, sto cercando di farvi buttare giù quegli edifici ormai distruttivi dei vostri pensieri e costruire questo edificio meraviglioso nuovo di cui tutti i pezzi sono già dentro di voi, ma che avete bisogno di vivere nella vostra mente. E allora attraverso una guarigione interiore potremo sperimentare una pace. Ritorniamo al punto da cui siamo partiti. Attraverso una guarigione interiore, una liberazione da ribellioni, da tensioni, da orgoglio, da tutte queste cose, verremo gradualmente condotti a una pace nella nostra personalità. E allora vedremo, ultimo verso, questa pace in noi a che cosa contribuirà finalmente. Vediamo la pace che cosa finalmente ci farà vivere. Colossesi 3,15 che dice: la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. È la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati, la pace di Cristo, non i nostri concetti di pace. Lì siamo stati chiamati dai nostri idee di pace per essere un corpo diviso, per pigliarci a botte spirituali, a colpi di versetti, a colpi di Bibbia, quello dal nostro concetto di pace. Ma la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati, tu sei stato chiamato, tu sorella, tu fratello, per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. E se regna la pace, regnerà Cristo nei nostri rapporti interpersonali e vivremo questa unità e questa armonia. Continueremo stasera e domani. Amen.